Buonasera. Grazie a Vidovo Monaco, grazie a Tommaso Paes. Una bella occasione di discussione, molte storie. Poi credo siamo in uno dei casi rari in cui si discute da un libro e molti l'hanno letto, perché gli studenti l'hanno dovuto leggere, lo stanno dovuto leggere per forza, perché sono messo in programma. Questo, quindi cercherò di essere breve, perché questo ci dà la possibilità eventualmente di fare un buon dibattito. Vediamo se avranno voglia di parlare. Io vorrei in questo mio intervento accentrarmi sull'aspetto del risorgimento, perché nel libro ovviamente questo è solo uno dei molti aspetti. Il libro aveva anche una finalità didattica, quindi un libro di storia molto generale. Io ho avuto qualche esitazione nello scriverlo, perché non mi piace chi scrive di cose che non sa. Parlando di argomenti così generali c'è sempre il rischio di scrivere di cose che non sai veramente, che non sai fino in fondo, che non sai per fonti dirette. E dunque mi sorreggevano sostanzialmente alcune ipotesi interpretative. Innanzitutto il senso della continuità storica, che non sempre ovviamente le ideologie progressiste, da cui io stesso vengo, c'è anche l'autocritica, comprendono, perché il mondo sembra sempre nuovo, ma il mondo non è mai veramente del tutto nuovo. E quindi il discorso che ho fatto anche sul manifesto di Marx e Engels, testo ovviamente che mi è carissimo, cioè lì è come se già fossero successe, questo 1848, questa Europa modernizzata, industrializzata, in cui non esistono più le monarchie, in cui non esistono più il conservatorismo, cioè parla di un mondo che effettivamente non esiste a quella data, che forse potrà esistere nel futuro. E difatti è un testo profetico, nel senso che molte delle cose di cui parla succederanno 50 anni dopo. Solo che, siccome nel frattempo si sono intrecciate con elementi di tenuta della continuità storica, di tenuta dunque conservatrice, in verità in quel modo non succederanno mai, per come sono stati previsti. Quindi si analizza genialmente una linea di tendenza, ma i fatti a cui ci si riferisce non sono ancora avvenuti per nulla e non avverranno mai per come sono previsti. Anche perché non riusciamo mai a prevedere, neanche i geni riescono a prevedere il futuro, soprattutto di 50 anni dopo, quello di 5 anni dopo magari sì. La continuità storica richiede dunque che non solo i conservatori, che sono tanti nello scenario pubblico e sono tanti negli scenari privati, perché uno può essere progressista, no? Ve lo immaginate un progressista, un repubblicano dell'Ottocento, di un internazionalista di sciacca, Friscia, un internazionalista di sciacca, questo probabilmente era internazionalista, ma alle sue figlie non consentiva di uscire da sole. Adesso non lo so. Dunque si può essere, e quando faceva testamento, siccome era un internazionalista ma era anche un possidente, Saverio Friscia, rivoluzionario, garibaldino, comunardo, tutto, quando faceva testamento poi sperava che il suo patrimonio mondiale restasse bello compatto e quindi magari cercava di applicare la regola per cui la gran parte dell'eredità doveva andare al figlio maschio. Adesso sto al primogenito maschio, adesso sto ragionando di cose che non so, ma lo immagino, e poi in tanti altri casi è così. Conservatorismo dunque vuol dire adesione a idee consolidate che sembrano giuste e dunque anche a criteri di giustizia. Non esiste nella storia un criterio di giustizia che sia collocato solo nel le collettività compresi e i gruppi, compresi quelli progressisti e rivoluzionari, hanno sempre bisogno di pensare il l'ordine nuovo come giusto e quindi radicato nel futuro, ma nello stesso tempo anche nel passato. Un passato giusto. Questo a cominciare dal vecchio Marx, il quale pensava che alla fine esistesse uno stato di natura in cui la gente viveva bene. Ma non è solo lui, sono tutti i pensatori progressisti, rivoluzionari, repubblicani che pensano che in origine c'è uno stato di natura giusto e l'oppressione viene a deviare questo stato di natura e quindi ognuno ha diritto di ribellarsi, non perché si inventa una cosa del tutto nuova, ma perché ricostituisce un ordine originale. Questa idea della relazione tra il passato, il presente e il futuro è l'idea, giustamente dice Fabares, del risorgimento, che restituisce alla patria una libertà, un'unità e una potenza anche, e una ricchezza che prima aveva e poi gli è stata tolta. Ora il fatto del tutto evidente che questo prima non è mai esistito, perché la patria, quella patria non è mai stata unita, anzi proprio questa patria qua non è mai stata unita prima del 1861. Non è mai stata potente. Certo, se ci mettiamo a inventarci gli antichi romani va bene, ma è chiaro che gli antichi romani non c'erano niente a che fare con l'Italia, no? È stata ricca forse, sì. È stata industria per ragioni culturali. Dunque la risorsa che facciamo valere è quella della cultura. Perché noi abbiamo bisogno di una risorsa che ci colleghi in un continuum tra passato, presente e futuro. E Foscolo che va dunque. Foscolo che va a Santa Croce e dice noi siamo questi se vogliamo essere seri, se no siamo dei buffoni. Noi se dobbiamo essere saremo questi. Noi saremmo quello che Dante, Machiavelli e Foscolo e Galilei ci faranno. E dunque saremo moderni, non saremo clericali, vedete bene che sono scelti a caso. Saremo liberi pensatori, saremo realisti. E in quel momento saremo anche coraggiosi e buoni soldati. Non indipendentemente da quello che c'entra essere illustri intellettuali con essere buoni soldati. C'entra. C'entra perché la forza viene dalla moralità e dalla coscienza di se stessi. In quel momento verrà anche la forza. Grande teoria per cui i bravi repubblicani mazziniani insorgevano e più delle volte si facevano massacrare, perché è vero, ma fino a un certo punto, ovviamente. E inoltre questa teoria ha un enorme difetto, cioè che possono identificarsi in questa patria solo quelli che sanno leggere e scrivere. E ovviamente saranno solo alcuni di quelli che sanno leggere e scrivere, perché poi ce ne saranno altri che faranno altre opzioni politiche. La nostra idea secondo quale gli italiani erano tutti mazziniani, ovviamente sbagliata. La nostra idea, secondo quanti gli italiani, cioè quelli che vivevano nella penisola italiana più due isole maggiori, erano tutti patrioti italiani, è sbagliata. Perché ovviamente c'erano altre idee politiche. Uno dei problemi dei nazionalismi, dei patriottismi, a cominciare da questo risorgimentale, anzi che io definirei risorgimentista, è che si presume sempre che tutti debbano avere le stesse idee politiche. Chissà perché. Dunque c'è nel patriottismo questa cosa un po' protototalitaria, diciamo, secondo cui per farsi forza, è un modo anche di farsi forza, siamo tutti così, gli altri, ma gli altri sono traditori, sono servi dello straniero, sono austriacanti, no? Cioè, questo termine, così come nella resistenza si diceva siamo tutti per la Repubblica e antifascisti, e i fascisti sono traditori, sono servi dei tedeschi. Cioè è un'idea che serve per incoraggiare la lotta, perché non è che uno va a combattere per la verità, anzi quando sai tutta la verità in genere torni a casa e comunista e ti metti davanti ai libri. Alla lotta, come dici? Posco ai greci cose, l'ordine dei grandi, l'animo accenta l'ordine dei grandi, la grandezza, un'idea di grandezza, non un'idea di un'idea tenue. L'idea di grandezza ha bisogno delle sue forzature. Adesso ci ho pensato meglio, devo dire. È proprio vero che non c'erano altre risorse in Italia? Non è del tutto vero. C'erano altre risorse. Perché evidentemente quando il popolo siciliano insorgeva nel 1820 o nel 1848, di quelli che insorgevano e si facevano scannare o anche scannavano allegramente, perché erano passioni popolari forti e quindi anche feroci se del caso, di quelli che insorgevano sapevano leggere e scrivere solo una piccola parte, e quindi vuol dire che le idee circolavano in testa in qualche modo. Questo è un grande problema, ragazzi, perché noi a 150 anni di distanza siamo in grave difficoltà a capire quali idee frullavano in testa a chi non ha lasciato tracce scritte. È il problema della nostra dipendenza dalle fonti. Adesso Baris e gli altri che fanno storia orale intervistano i vecchi e si fanno un'idea di quello che la gente pensava, anche la gente che non sapeva leggere e scrivere, in una società in cui la maggior parte delle persone sanno leggere e scrivere. Invece, per una società di 150 anni fa, in cui non c'è come intervistarli, e comunque quella gente non sapeva leggere e scrivere, i problemi sono enormi. Non nemmeno il problema c'è. E io mi faccio delle opinioni. Quando la gente scendeva in piazza dicendo morte ai sorci, viva l'Italia, i sorci erano i borbonici. Non è vero, come leggo da qualche parte, con la solita riduzione cretina, che i sorci vuol dire i proprietari. I sorci vuol dire i borbonici. Non è vero che tutto si riduce a... Non è vero, come dice Verga, falsificando, che la gente a Bronte scendeva in piazza dicendo abbassi i cappelli, morte ai cappelli, morte ai cappelli. No, la gente a Bronte scese in piazza dicendo morte ai sorci, viva l'Italia. Attenzione. Quindi questo, perché dico queste cose? Perché c'è un'operazione di riduzione della partecipazione popolare al Risorgimento che è antica e che deriva dal fatto che nel 1861 non hanno vinto i rivoluzionari ma i moderati, cioè quelli che desistavano l'idea che il popolo si occupasse di politica, consideravano pericoloso. Leggevo poco fa una battuta di uno storico tra i più grandi in Italia, Mario Snenghi, il quale dice diavolo, questi dopo aver per decenni lamentato che c'era troppa partecipazione popolare alla lotta politica, a un certo punto da un certo momento in poi si sono cominciati a lamentare che il Risorgimento era cosa solo di elite. E sono gli stessi, guardate, è una specie di cancellazione della memoria della partecipazione popolare al Risorgimento, che sono sicuramente i 50.000 che aderivano alla Giovane Italia, molti dei quali erano popolani e artigiani. Quando nel 48 c'erano le barricate, non erano solo gli studenti a salirci sopra, ma erano anche gli artigiani e gli operai. Senza di questo niente insurrezione a Palermo, niente insurrezione a Milano. Adesso è vero che poi un altro strumento di grande partecipazione popolare, che sono le formazioni militari volontarie, erano in parte di studenti e di professionisti, in parte, perché già i 1000 per metà erano partigiani operai, E se andiamo ad Aspromonte, più in là, nelle formazioni garibaldine, l'elemento popolare prevale, anche lì, quantitativamente. Ma guardate che il problema era che moltissimi si sentivano di partecipare all'insurrezione cittadina, ma non si sentivano, moltissimi popolari, ma non si sentivano poi di andarsene a combattere altrove. Perché? Perché, come ho spiegato, non è vero che l'idea della nazione culturale è l'unica idea, è perché è evidente che questi non avevano un'idea culturale della nazione, ma avevano un'idea della nazione che corrispondeva allo spazio cittadino, allo spazio delle libertà cittadine. Tant'è vero che quando bisognava andare a organizzare un'insurrezione, quelli se ne andavano all'amministrazione cittadina, ritenendo dai giurati, dai pretori, ritenendo che quelli dovessero stare con loro e non con l'autorità. E non è un caso che i luoghi ideali della rivoluzione italiana, che sono Milano, Venezia, Genova e Palermo, sono luoghi in cui il popolo rimpiange antiche libertà repubblicane, o quasi, a Palermo no, il Regno di Sicilia è lo stesso, a Cagliari, che da un punto di vista progressista le repubbliche lì erano repubbliche aristocratiche, condannate dal flusso della storia. Ok, condannate dal flusso della storia. La gente non gli interessava niente se erano condannate al flusso della storia. La gente pensava come un'idea di libertà, ben tangibile, che non aveva bisogno di una mediazione letteraria. Ed è per questo che noi abbiamo, ed è da qui che passa la partecipazione popolare. Ed è questo che è stato cancellato dalla memoria del Risorgimento, perché ha ragione Snake, perché hanno vinto i moderati e i rivoluzionari hanno perso, e i moderati pensavano, e noi lo sappiamo per certo perché loro scrivono, invece i testi li lasciano, ma pensavano che la partecipazione popolare fosse male, fosse pericolosa. E diceva Capito che Cavour era un conservatore illuminato. Cavour era sicuramente un conservatore illuminato, come tutti gli altri del suo partito, che erano gente che poi alla fine, quando Napoleone III faceva le pressioni perché c'era troppa libertà in Italia, figurarsi in Italia del 1865 c'era troppa libertà, loro tendono a durare dicendo no, va bene così, ok. Però se voi leggete i testi di Cavour, Farini, cioè quello che fu mandato a guidare la luogotenenza nel Mezzogiorno, cioè lo smantellamento del governo garibaldino nel Mezzogiorno, la Farina, cioè quello fu mandato a smantellare il governo garibaldino siciliano, e Massimo Cordero di Montezemolo, avo di qualcuno illustre, poi c'è anche un martire delle Ardeatine, e questo qua che vince con la Ferrari e deve sempre scendere in politica, non lo fa mai. Voi vedete che questi qua erano tutt'altro che illuminati. Cordero di Montezemolo sperava disperatamente di provocare i democratici siciliani all'insurrezione in modo da poterli massacrare. Farini pensava, e tutti pensavano, di essere in Africa, e che si dovevano far impostare un governo coloniale. E questa cosa che viene malamente dagli ambienti neoborbonici e dai pubblicisti, non diciamo storici perché non ce n'è, pubblicisti neoborbonici, viene interpretata in maniera razzista, il nord contro il sud, non è il nord contro il sud, è il conservatorismo contro la democrazia, sono le élite contro il popolo, e quel tanto di caos e di forte sommovimento sociale, perché questa è una rivoluzione, come dire, a proposito di Marx, mi viene sempre in mente quella frase di Marx: la rivoluzione non è un pranzo di gala. Nemmeno questa rivoluzione qua era un pranzo di gala, perché la quantità di tagliagole e gente borderline tra popolo, plebe e criminali era tanta, Per cui se si faceva un discorso di ritorno dell'ordine, di restaurazione dell'ordine, effettivamente questi moderati, cosiddetti, che erano poco moderati, un po' estremisti nei loro metodi, perché non c'era nessuna ragione ad Aspromonte, dopo Aspromonte, di pegliare 9 giovanotti settentrionali che si erano arruolati con Garibaldi e fucilarli sul posto, senza processo. Non c'era nessuna ragione. Così come diremmo noi, non c'era nessuna ragione di fucilare sul posto i briganti, i legittimisti e i loro familiari, come successe in diversi casi. Dunque, esiste una durezza di questa primissima stagione postmonetaria che è di tipo bonapartista, sì, cioè nel senso che questi qua si trovano a gestire una rivoluzione che non avevano fatto loro, che non avrebbero fatto, che se qualcuno non gliela portava sul piatto non avrebbero presa, ma una volta presa intesero che loro la rivoluzione dovevano stroncare. E tutta la difficoltà che noi abbiamo di rielaborare questa cosa, anche oggi, no? Quando il risorgimento, cioè, a parte, dunque, il risorgimento cos'è? Sono, scusatemi, a me, so che Benigni vi è piaciuto tanto. Anche a me è piaciuto tanto l'esibizione di qualche. Anche a me è piaciuto tanto lì per lì, perché mi pareva che i leghisti si sarebbero innervositi, così è, e la cosa mi ha fatto piacere. I nemici dei miei nemici sono miei amici. Però diavolo, quella è una burletta. Là veramente la gente è morta, si è fatta massacrare, ha combattuto, è stato oggetto di pesanti repressioni e magari le ha fatte. Ammazzato e è stato ammazzato, come succede nelle guerre e nelle rivoluzioni. È una cosa seria. Noi abbiamo invece la lunga oleografia risorgimentale intesa a negare il carattere rivoluzionario del risorgimento e a dire che eravamo tutti buoni, che ci volevamo bene, che erano tutti d'accordo, che Garibaldi e Cavour erano tutta una cosa. E questa, anche questi imbecilli qua di Lombardo vanno a dire che dall'altra parte che Garibaldi e Cavour erano tutta una cosa. Garibaldi e Cavour non erano affatto tutta una cosa, anzi, come dire, Cavour potendo l'avrebbe massacrato i garibaldini, e solo perché Garibaldi fu talmente, che viene dipinto in genere come un ingenuo politicamente, invece fu talmente abile da non cadere in questa trappola dello scontro frontale, che Farini, la Farina, Montezemolo e tutta questa brava gente avrebbe voluto, tanto voluto. E devo dire, che se ne dica, che cosa si possa pensare e dire sullo scenario pubblico di chi non conosce molto di storia, la figura di Crispi è una figura gigantesca, perché Crispi fu quello che indicò l'unica strada possibile, cioè il fatto che questi ex garibaldini diventassero un'opposizione costituzionale, che si facevano digerire, si facevano calare la monarchia, perché quello era l'unico modo di non farsi schiacciare in quel momento, e poi di dare la possibilità a questo sistema di assestarsi, di abbandonare questa linea super repressiva, di ritrovare la sua anima liberale che aveva, e col tempo e con l'assestamento e col prevalere di un'idea nazionale, perché questo è paradossale, gli ex garibaldini sapevano che i re, come disse una volta Crispi ancora quando lo fecero incavolare in Parlamento molti anni dopo, gente che veniva dalla destra storica, e lui gli disse: noi siamo gli uomini della nazione, voi siete i servi di Napoleone. questo lo disse 40 anni dopo, quando non aveva nessuna ragione di dirlo, anzi dicendolo sì. Tutto è cambiato, dicendolo si creava dei problemi politici, perché ce l'aveva detto, perché lo pensava. Loro sapevano che questa Italia l'avevano fatta loro, i moderati non l'avrebbero fatta affatto. Lo scioglimento dell'esercito garibaldino con la gente mandata a casa insultata, oppure l'esercito regio che tira sui garibaldini ad Aspromonte speculando sul fatto che quelli non risponderanno, così com'è, è la rappresentazione di questa vicenda qui. Dopodiché devo dire però, attenzione, perché questo è un modo, tutta questa lagna antirisorgimentale, tutto questo revisionismo antirisorgimentale si appoggia su una mistificazione storica enorme di pensare che com'era l'Italia nel 1862 e poi è restata nel 1872 o nel 1882. Le cose non stanno assolutamente così. La guerra finisce. L'Italia veniva da un cinquantennio di guerre che quindi hanno uno strato. È come il discorso sul 25 aprile, no? Tutti i cretini revisionisti, quando sanno che qualcuno è stato ammazzato il 26 aprile del 1945, la guerra era finita. La guerra era finita il giorno prima, diavolo. E le passioni, gli odi, anche l'abitudine alla violenza come elemento risolutore dei conflitti, era ben viva nelle coscienze delle persone, no? Anche Garibaldi fece la sua cavolata, perché l'espedizione dell'Aspromonte è una cavolata, non si sapeva come sarebbe potuta finire bene una cosa di questo genere, e difatti non finì bene. Quindi esiste, questo perché lo fece? Perché nel 1860 gli era riuscita, pensò di poter fare la stessa cosa, ma ovviamente non era più possibile. Però tutto questo si dice, voi leggerete su molti libri che la legge Picca del 1863 fu vergognosamente repressiva, perché istituiva per i briganti una giustizia militare e la possibilità che un tribunale militare fucilasse chi veniva sorpreso in armi nelle campagne. Ok? Abbiamo tonnellate di libri che dicono che la legge Picca è una cosa vergognosamente repressiva. Tutti gli autori di questi libri ignorano che fino a un giorno prima la gente veniva fucilata senza bisogno di nessun giudizio. Ignorano che dopo la legge Picca sono stati fucilati l'un per mille delle persone che sono state fucilate dopo. Perché c'era una guerra in corso, cosa che si tende a dimenticare. Si pensa sempre che la guerra è finita, che la guerra poi non ci sia stata, perché era una sciocchezza, tutti questi garibaldini, tutti belli luccicanti, i nemici scappavano, eccetera, eccetera. Ma poi si dimentica che col 1860 non finisce nessuna guerra, che la guerra dura fino al 61, al 62, al 63. Poi però finisce, attenzione, l'ultimo atto di quella guerra è l'insurrezione di Palermo nel 1866. È l'ultimo atto in cui questa sinistra radicale, ormai sempre più confusa, bisogna dire, prova la via della rivoluzione, la via della rivoluzione non finisce più, d'altronde non ci sta più nessuno dei grandi leader della rivoluzione palermitana. E lì finisce, e lì il paese trova un modo di convivere pacificamente su una struttura conservatrice, ok, ma aperta, ma liberale, in cui è previsto col tempo un allargamento del suffragio, e la possibilità che comunque queste forze abbiano una dialettica pacifica, costituzionale. Il che, se ci pensate, cosa che nessuno dice, è un successo dello Stato nazionale unitario enorme, visto che il regime borbonico nei 50 anni precedenti non c'era mai riuscito ad avere una dialettica pacifica. Anzi, si potrebbe dire che non c'era più riuscito dal 1799. Dunque, questa restaurazione del post-rivoluzionario dell'ordine, che ha aspetti bonapartisti ma in una forma molto meno dura del bonapartismo, si esaurisce in un tempo limitato e poi comincia la storia della nuova Italia. Chi mi dice che la legge Pica sia il primo atto della nuova Italia? Ce n'è a bizzeffe di questi libri. Sbaglia. La legge Pica è l'ultimo atto della, la fine della guerra, è una specie di poi la legge Pica è una specie di legge Togliatti, perché attraverso la legge Pica moltissimi si consegnano sapendo che saranno giudicati, che non saranno fucilati sul posto, davvero che non li fucilano affatto questi qua. Quindi tutto questo sul percassante brigantaggio, ovviamente. Dunque noi abbiamo, allora, il Risorgimento, si potrebbe anche smetterla di chiamarlo Risorgimento, se non fosse una parola così consegnata nella tradizione. Un libro, questo di Pinaprile Terroni, che ha venduto 1 milione di copie, una cosa di questo genere, questo signore viene chiamato a parlare nelle scuole, Lombardo e soci lo vogliono fare presidente di qualche loro partito, eccetera, eccetera. Quando questo parla di 1 milione... Quando Pinaprile parla di 1 milione di meridionali assassinati dai piemontesi, ma quanto oppio si è bevuto, si è fumato questo qua? Chi gliel'ha detto? Da dove le prende queste fantomatiche cifre? Questa storia del e come si spiega che in una regione come questa, che ha comunque fatto la sua rivoluzione antiborbonica e in cui non ci sono mai state forze filoborboniche, mai oggi ci siano dei movimenti filoborbonici, come si spiega che a Catania l'amministrazione comunale intitoli delle cose, non so, un vagone della metropolitana o cos'è, a un brigante tagliagole borbonico, il quale cominciò la sua carriera qui a Palermo facendo la repressione della rivoluzione? Quale volontà di autodistruzione ci porta a svalutare il meglio della nostra storia col dire che sono cose complicate e forse non erano degli angeli quelli che le hanno fatte, perché gli angeli non ci sono mai nella storia, e a rivalutare tutto il peggio della nostra storia, a svalutare chi ha combattuto per la democrazia, a rivalutare chi ha combattuto per la piramide? Questo è un problema che io mi pongo. Come voi sapete, il nostro presidente ha detto, del Consiglio Silvio Berlusconi, ha detto che il miglior libro sul Risorgimento è stato scritto da una certa Pellicciari, il cui principale lamento è che l'Italia Nuova abbia emancipato giuridicamente gli ebrei e i protestanti. E questo è il grave danno che ha fatto il Risorgimento al nostro paese. Dunque, il problema di adesso, chiaramente, tutta questa polemica sul Risorgimento del centocinquantenario rischia di contrapporre questo revisionismo cretino a una specie di neopatriottismo molto più degno, certo, ma comunque che tende a ricreare la geografia. Noi invece abbiamo bisogno di un'idea realistica di queste cose. Questi sono conflitti che fanno vittime, nel corso dei quali vengono commesse ingiustizie, si consumano quelli che possono essere anche crimini, perché tutte le guerre, scusate, hanno dentro di sé i crimini, cioè quali guerre sono queste in cui non si commettono crimini? Quali guerre civili sono quelle in cui non si ammazzano anche gli innocenti? Però quando avremo fatto questo, questa operazione necessaria di pulizia concettuale, dovremo sapere che il nostro è diventato un paese non solo unito, ma anche un paese libero, cosa che nessuno degli stati preunitari è riuscito a fare, e tantomeno il Regno